De Paola. Ciao direttore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora direttore, io ti lascio innanzitutto parlare delle divisioni di tifo su Djokovic, cioè le valutazioni su Djokovic, così come per qualsiasi cosa, poi si prendono delle altre strade, cioè si è smesso di valutare gli sportivi per quello che sono, ma più per quello che rappresentano molte volte.
Più che altro, guarda, io trovo strano che ormai il tifo, sia diventato preponderante come se stare da una parte, senza mai riuscire in qualche modo a distaccarsi da quella parte per poter essere obiettivi, possa essere dirimente, in qualche modo possa essere caratterizzante e possa darti, come dire, una visione anche del mondo. Perché io ho ascoltato e visto delle situazioni assurde attorno a Djokovic, no? Cioè chi tifa o ha tifato per Djokovic perché lui diciamo, è diventato un paladino dei Novak per quello che fece in Australia. Io dico sinceramente che un campione non va sottratto alla bellezza dello sport che pratica per altri motivi. Un campione va ammirato per quello che mostra in campo, non va sporcato, letteralmente sporcato, con queste definizioni del personaggio, ma il personaggio è diverso. Io in assoluto ho una stima incondizionata nei confronti di Federer perché per me il tennis è eleganza, eleganza diciamo sia in campo sia fuori. E lui l'ha sempre mostrata questa eleganza, soprattutto in campo, ma anche fuori. Ora, Djokovic è il numero uno, ha vinto sette Master, ha fatto meglio anche di Federer e per questo va ammirato. Perché se uno volesse proprio andare a sindacare su tutto il resto, non è eccezionale il clan che lo circonda, che spesso è il protagonista di bruttissime figure, ovunque vada. Non è stata bellissima quella parentesi australiana, per niente. E in campo a volte, come dire, Djokovic mostra quell'aspetto quasi rabbioso di voler vincere a tutti i costi e di dimostrare la sua spocchia superiorità. Va benissimo. Poi quando lo vedi che si abbraccia ai bambini e fa tenerezza in quel modo, chiaramente lo riporti a una dimensione più umana. Ma diciamo, a volte la nostra indole a cercare di separare le cose e creare delle appartenenze ci porta addirittura ad eludere il campo principale di cui stiamo parlando,
Sì.
cioè il tennis. Noi stiamo parlando di un campione di tennis, punto, basta. Cioè questo allargamento eccessivo che poi ce lo fa diventare simpatico o antipatico dipende da altre questioni e non devono influire su quelle che sono le dinamiche della bellezza dello sport che viene praticato. E questo che a volte è veramente. Anche ai tempi di Maradona, no? Succedeva questo, anche ai tempi di altri campioni, insomma, che venivano analizzati anche per altri motivi. Van Gogh era alcolizzato, era matto, no? Diciamo, nella storia, in quello che ha lasciato all'umanità, non si ricorda questo aspetto, si ricordano soprattutto i suoi dipinti. E questa è la cosa essenziale che va rapportato allo sport. L'impresa che fai, gli Albo d'Oro. È quello che in pratica resta negli occhi della gente, la bellezza dello sport per come lo hai praticato.
Detto questo, direttore, sul campo ha vinto il più forte ancora una volta. Detto questo, io ho apprezzato molto, penso anche tu, le parole poi di Sinner alla fine, che sono le parole di uno sportivo che capisce che si è fermato laddove deve ancora fare uno step di crescita contro uno che, insomma, poi quando ha messo la sua marcia ha fatto valere la sua superiorità.
E veniamo a Sinner. Sinner è un campione, guarda, non so se tutti voi tennisti della domenica, ecco, o tutti noi tennisti della domenica, non abbiate provato rabbia, io perlomeno in continuazione, cioè è lo sport che più mi fa arrabbiare, mi ha fatto arrabbiare da ragazzo, ecco, insomma, anche lo se ogni tanto mi diverto a fare qualche partitina, è lo sport che più mi fa arrabbiare in assoluto, perché non riesco a resistere a quella questione mentale a volte del colpo che tu vorresti fosse fatto in una certa maniera e ti va in tutt'altra maniera, oppure come dire, all'incapacità di poter accettare il bel colpo dell'avversario. Ecco, io vedo in Sinner, e questo lo rapporto perché è sempre molto normale rapportare a se stessi, no, certe situazioni. Sinner ha una testa che per l'età che ha è pazzesca, cioè ha una solidità mentale, una capacità di incamerare il colpo brutto fatto da se stesso oppure il colpo incassato sul quale non è riuscito a raggiungere la pallina, per cui in qualche modo è una specie di computer, ma lo dico in senso positivo, che dimentica l'aspetto negativo anzi rielabora l'aspetto negativo per poi convincersi di cambiarlo, oppure di modificarlo, oppure di intervenire per migliorarsi, e in campo riesce veramente a esprimere il massimo da se stesso, come non ho mai visto fare da nessun altro tennista italiano, mai. Mi potete citare i nomi di chi volete, nessuno ha questa capacità mentale di reggere anche quando va sotto, rimanendo assolutamente sintonizzato con la partita, perché ha forse un mental coach. Ecco, questo è un aspetto che noi dobbiamo assolutamente rivalutare, perché è un filo conduttore che attraversa qualsiasi sport, che attraversa il tennis come il calcio, e se vuoi poi questo fil rouge in qualche modo proseguiamo anche con Spalletti, con gli allenatori, perché quando Spalletti dice menti forti, spiriti forti, eccetera, eccetera, e si riferisce proprio a questo aspetto. Ormai conta tantissimo la testa, conta moltissimo essere preparati psicologicamente. E lo vedi un atleta impreparato psicologicamente, un allenatore impreparato psicologicamente, un allenatore o un atleta normale. La differenza, ecco, per farsi diventare realmente un fuoriclasse, la fa esclusivamente la testa, oltre chiaramente ad avere una base tecnica fortissima.
Sì, no, il direttore è quello, la testa che fa su tutto, ed è bello che tu abbia fatto questa liaison con Spalletti, perché è lì che ci colleghiamo parlando della nazionale. È chiaro, mi permetto di prendermi proprio 30 secondi, li concedo anche a te, direttore, non possiamo non mandare anche noi un pensiero alla famiglia di Giulia Cecchettin per quello che è successo, che purtroppo temevamo potesse succedere, in quella che è una tendenza che ormai è diventata insopportabile, lo diciamo da tanto tempo, magari non si lavora realmente per cercare di mettere fine a questi femminicidi che continuano e poi continuano ancora, alla cattura poi di Filippo Turetta, che è stato soltanto un alleviare parzialmente l'orrore che si è ancora una volta si è vissuto. Non possiamo metterlo da parte, un pensiero va alla famiglia di Giulia Cecchettina, alla famiglia di tutte le donne che soffrono, e non lo diciamo veramente con demagogia, ma con la speranza che questo trend negativo, che sembra aumentare esponenzialmente, possa diminuire, ma grazie a un'educazione civile. Io mi ricordo quando si faceva educazione civica a scuola, poi non si è fatta più, dove si insegnavano tante cose che potevano tornare utili. Adesso tanta educazione si perde un po' per la strada, no? In questa modernità che non dà spazio al rispetto dei valori, direttore.
Ma hai fatto benissimo a ricordare questo aspetto, perché c'è stata un'ondata di emozione che ha coinvolto l'intero paese. E nell'ordalia, insomma, di pensieri che ci sono stati, che chiaramente sono tutti rispettabili, io ti dico una piccola pillola personale, sì, la mia. Dobbiamo bandire dall'interno della famiglia, perché parte dall'interno della famiglia, il concetto del possesso. Cioè non è mai tua una compagna, una moglie, un figlio o una figlia. Non è tua. Nel momento in cui vengono al mondo, nascono liberi, e tu devi accompagnarli in questa libertà, sempre. Perché questa idea del possesso, di vedere nemici fuori, e invece, come dire, il luogo confortevole all'interno della propria famiglia, quindi di creartene altri confortevoli all'interno della propria famiglia, con l'idea del possesso, sono sbagliati. Cioè, la famiglia la fai con, appunto, l'educazione, con l'apertura, con la convivenza, con la solidarietà, con lo stare insieme, col piacere di stare insieme, col sapere che anche se ci sono molti problemi nel mondo, non puoi chiuderti a riccio. Secondo me è questo, cioè l'idea di avere il possesso di una persona e di escludere tutto il mondo attorno. E quando questa persona entra nella tua sfera, non ne può più uscire. Ecco, noi dobbiamo abbattere questa immagine sbagliata del possesso che nasce all'interno della stessa famiglia.
Le famose cattive intenzioni, a cui da stigmatizzare, da guardare dietro le facce spesso di buone persone, che magari sempre buone non sono. Non si condanna uno, si condanna chiunque abbia questo concetto di possessività che giustamente rimarcavi, direttore, perché noi dobbiamo essere padroni soltanto delle nostre emozioni, che vanno controllate, della nostra educazione che va accresciuta.
Le persone sono libere, non ci appartengono. Devono e possono fare quello che vogliono, possono condividere fino a un certo punto un percorso con te, poi si staccano, non fa niente, non è la fine del mondo, si troveranno mille altre possibilità, ma ecco, questa è questa idea di possesso che va infranta,
sì.
Sempre.
Lo sport speriamo che possa dare una mano, non semplicemente soltanto con quella famosa, diciamo, vernice rossa, no? Che si fa nel giorno in cui uno vuole ribadire la vicinanza alle donne, quindi la difesa alle donne, al diritto alla vita, al diritto al rispetto, eccetera, ma che questi valori poi vengano rispettati magari da chi li racconta e chi fa lo sportivo, quindi nella quotidianità, perché la vera dimostrazione sta nella quotidianità. Speriamo che lo sport lo possa dimostrare. Tornando allo sport, direttore, speriamo che questa sera Spalletti possa essere davvero entrato nella testa dei giocatori, aver cambiato la tendenza e averli convinti a capire che il 5-2 contro la Macedonia del Nord deve essere la regola, non l'eccezione, e che scendere in campo contro l'Ucraina sapendo di poter vincere o di dover vincere anche qui deve diventare una regola, non una possibilità.
Assolutamente, in un mondo normale si danno 5, 6, 7 gol alla Macedonia del Nord, ma non per spocchio, per una presunta superiorità, perché chiaramente un movimento calcistico come il nostro ha una storia e ha un vissuto che non può avere la Macedonia del Nord. Non c'è una proporzione di numeri, non c'è una proporzione di nulla. Il problema è che evidentemente sono stati bravissimi quelli della Macedonia del Nord, anche attraverso il loro allenatore, a essere sempre in qualche modo ostici per il nostro calcio, creando un'organizzazione di gioco lì. E io mi riferisco, nella normalità si devono segnare 6-7 gol, ma poi se loro non li incassano è perché sono bravi, perché riescono con un'organizzazione di gioco a supplire alle carenze qualitative che possono esserci in ogni nella formazione di ogni singolo calciatore, che è normale che ci possano essere queste differenze qualitative. E allora è lì che deve intervenire. Quando io ho fatto una provocazione dicendo che l'episodio clou della partita è stato il rimprovero di Spalletti a Zaniolo, che era caduto a terra per un contatto di gioco e si continuava a lamentare, lasciando un buco nella fase difensiva della nazionale, e Spalletti non ci ha visto più. Allora io facevo un paragone, ma la forza di un allenatore sta proprio in questa cosa qui, e facevo il paragone con Pioli, che è un allenatore che io ammiro, ma Pioli lo vede il Leao in campo o non lo vede? Ma lo vede quando appena toccato rimane, cioè sta sempre a terra, perché nel nome della qualità che ha Leao non è che si può fare un compromesso e lasciargli fare quello che vuole. Sto facendo e sto esagerando l'esempio,
sì, certo,
insomma,
certo,
sto dilatando la,
sì,
cosa, perché è un ottimo giocatore, Leao, per carità, ma è proprio in questi particolari che si vede la differenza, nel non ciondolare per il campo, perché in quel momento quando tu ciondoli un tuo compagno deve fare il lavoro che dovresti fare tu nella fase difensiva, e oggi è sempre più importante curare la fase difensiva, soprattutto nel reparto offensivo della squadra. È il reparto offensivo che deve essere il primo baluardo, la prima difesa. Ed è questo che vuole giustamente Spalletti. Una squadra alta, compatta, che vada ad aggredire immediatamente la palla. Non è che ha inventato l'acqua calda Spalletti.
No, certo.
È stato soltanto bravo a entrare nella testa dei giocatori e fargli capire questi concetti essenziali, senza creargli insicurezze. Si fa così e si deve fare così. Quando per 20 minuti la squadra ha arretrato e ha subito la Macedonia, sono stati 20 minuti di calcio normale, come lo vediamo spesso nel nostro campionato o in altri campionati. Però devo dire che molti allenatori stanno cercando, appunto, solo che sono o giovani o hanno, come dire, vinto poco, o hanno queste idee che sono assolutamente giuste, ma che non sono in qualche modo supportate da una personalità e da un carisma che deve confrontarsi con quello dei giocatori, perché i giocatori in questo sono, come dire, perdonatemi il termine, degli animali in cui sentono e capiscono se tu hai una forza intrinseca o se hai una forza in qualche modo studiata sui libri. E se hai una forza intrinseca è un'altra cosa, tipo Spalletti,
sì.
E quella loro la odorano, la percepiscono, e quindi da lì nasce non tanto il rispetto per le tue idee, ma l'applicazione che l'allenatore vorrebbe dai suoi giocatori in campo per quelle idee.
No, nulla da aggiungere, direttore. L'unica cosa forse nella testa di un giocatore Spalletti non è riuscito a entrare, o meglio, bisogna lavorare. Jorginho, i rigori non è più una cosa possibile, credo, addirittura.
Però hai visto, di come la difesa psicologicamente, sì, il nostro regolista, sì, è il, sì, migliore, sì, sì, è stato bravo il portiere, bravo, cioè bravo da un punto di vista psicologico, se no lo perdi, no?
Sì, beh, quando certo.
Quando rigori sbagliati, perché lo devi perdere su quell'aspetto lì? Non è che lo perdi sul gioco, ma su quell'aspetto non può essere poi, non può diventare, come dire, il buco nero di Jorginho, che poi ogni volta il rigore ti può imporre un problema. Magari lo batterà anche una prossima volta, lo segnerà e spaterà questo tabù. Ma insomma, ecco, non si perde un giocatore per un calcio di rigore, parafrasando qualcosa.
Esatto, esatto. Però insomma, magari il prossimo rigorista potrebbe essere Berardi. Questa sera che partita ti aspetti, sì, allora, certo, come da questo punto di vista, direttore?
Ma io mi aspetto che anche con l'Ucraina, sinceramente, l'Ucraina non può essere che fa paura all'Italia, no? Cioè, per carità, esprimono, ormai tutte le nazionali esprimono un gioco abbastanza aggressivo. Lo hanno capito che l'unico modo per non soggiacere alla forza qualitativa degli avversari è quello di aggredire alti, di cercare sempre il possesso di palla, e bisogna essere noi migliori proprio perché abbiamo un po' più di qualità nell'esprimere gli stessi concetti di gioco, ma chiaramente con un'aggressività maggiore. Questa aggressività si esprime attraverso la qualità. Attenzione, l'aggressività non è che tu devi star lì a randellare, no, devi in qualche modo, tornando in possesso del pallone, essere reattivo, capacissimo di rilanciare l'azione da gol. Questo deve essere, là veramente fai emergere la qualità. Quindi anche con l'Ucraina noi dobbiamo porci assolutamente l'obiettivo di vincere, non esistono altri risultati, perché nella nostra storia e nel nostro vissuto l'Ucraina non può farci paura, assolutamente.
In cos'altro dobbiamo e possiamo crescere, direttore, come movimento calcistico? E soprattutto ti leggo una cosa che speriamo non si avveri. Ingrid dice: buongiorno Vincenzo, domanda per il direttore. Supponiamo che stasera si perda e non dovessimo qualificarci. Chi governa questa inefficace federazione dovrebbe andare a casa, sarebbe anche l'ora. Noi intanto auguriamoci che non si vada a casa stasera, ma la seconda parte io la conservo lo stesso come proposta, direttore, non so tu.
Ma no, ma sono d'accordissimo, assolutamente, pensiamo positivo, ma se dovesse verificarsi un'ipotesi del genere, basta, no? Cioè, come dire, abbiamo perso anche la possibilità di difendere il nostro titolo partecipando al torneo continentale, e dopo quello del mondiale, insomma, sarebbe veramente uno schiaffone sonoro che dovrebbe indurre a delle dimissioni. Questa è l'ultima chance. Anche per il presidente Gravina, ovviamente, cioè non è per Spalletti o per l'allenatore della nazionale in assoluto, è anche per un movimento federale che, come dire, in qualche modo è stato troppo condizionato, diciamo, nell'offrire giocatori, nel creare un movimento calcistico, nel non investire sul calcio italiano, nel non investire sui giovani, nel farsi prendere la mano su tutto. Cioè, io tanto di cappello a Lecce, che vince il campionato primavera spendendo 500.000 euro, però di italiani zero. E perché? Perché questo? Perché è una politica che probabilmente è sbagliata nel nostro paese, non è stata in qualche modo efficace anche da un punto di vista diciamo di politica reale del paese a intervenire sul calcio, come è avvenuto in Germania, che ha imposto la presenza di 5 giovani all'interno di ogni squadra come titolari. Ecco, quello è l'accompagnamento che ci vorrebbe da un punto di vista di leggi, ma appunto ci deve essere un presidente federale forte che parla con la parte politica recettiva nei suoi confronti.
C'è stato un paio di aspetti da rimarcare, direttore, in queste giornate di calcio internazionale. Prima di tutto, io onestamente, ad andare a vedere il risultato finale, ma a prescindere, della Francia contro la Gibilterra, penso ci sono delle squadre che non capisco il senso di farle partecipare a fare questa sfida Davide contro Golia, che non porterà mai a nulla. Magari potrebbe essere organizzato in maniera diversa, in modo che tra le più piccole ci si affronti, per fare in modo che la più grande delle più piccole possa far parte del gruppone, altrimenti diventa una cosa ridicola così. Dall'altra parte la Francia magari si poteva anche un attimo fermare, diretto 14-0.
No, non solo si poteva fermare, ma devo dire che gli ultimi gol e gli ultimi atteggiamenti della panchina e dei giocatori in campo sono stati irriverenti e irrispettosi. Esatto. Cioè, è un atteggiamento di spocchia, di presunzione. Hai vinto con Gibilterra 14, ma dove appoggi poi questa vittoria? Da nessuna parte. Non puoi sentirti appunto Davide, lo sei. cioè anzi non puoi sentirti Golia, lo sei, non puoi, capito, pretendere attenzione per questo, che questo atteggiamento che ti porta a una superiorità che è sballata. Questo atteggiamento di superiorità lo devi mostrare contro pari grado, contro nazionali che in qualche modo ti possono far male. No, io sono d'accordo con te sul fatto che non è per forza importante la partecipazione a tutti i costi, cioè la selezione in qualche modo. Adesso per esempio noi ci stiamo allargando, perché il calcio si sta allargando ad altri confini, come quello arabo, come quello statunitense, nel nome della visibilità e anche dei soldi. Per carità, va tutto bene, però è chiaro che paesi meno preparati si espongono a queste figuracce, quindi sarebbe opportuno, io non dico di fare, come dire, delle selezioni ad hoc, ma comunque un passaggio in più per certe nazionali non sarebbe sbagliato, lo devi fare per poter arrivare nell'Olimpo, non è che pronti via stai già nell'Olimpo, non è così, perché poi ti espone a queste figuracce.
È così. Altro elemento, direttore, da evidenziare, insomma, ci sono due giocatori della Juventus che uno in particolare, parla di Federico Chiesa, e nella Juventus sta facendo fatica, è arrivato in nazionale, ha trovato un gol con una deviazione fortuita ma un bellissimo gol, l'altro gol da fuori area molto molto bello, e poi quelle parole che ti dico e ti riporto, direttore, non hanno gradito tantissimo, ma non soltanto nell'ambiente Juventus, anche parte della tifoseria, perché comincia a diventare una cosa stucchevole, nel senso, sono cose che si risolvono internamente, non si lanciano segnali. E poi ti aggiungo, perché so che magari su questo un pochettino darai ragione a Chiesa, ed è giusto anche per certi versi, però ti aggiungo che noi abbiamo analizzato molto attentamente le ultime prestazioni di Chiesa, ed è un giocatore che ultimamente non entra nei contrasti, forse per paura di farlo. Allora è giusto che magari si dimostri il valore non contro la Macedonia del Nord, ma magari contro l'Inter domenica prossima sera, per chiedere magari qualcosa in più al proprio allenatore, detto che la Juventus in questo momento come strutturata penso che il 4-3-3 non lo regga, più che altro per le grattanti assenze a centrocampo che non può sopperire a un modulo così offensivo. Non so che ne pensi, direttore.
Ma guarda, io ti dico la verità, Chiesa mi è piaciuto all'inizio quando dà degli stimoli giusti, no? Per carità, va bene. Devo dire che, come dire, che la fotografia della nazionale, soprattutto nella rappresentativa juventina, è la fotografia di quello che noi non vorremmo vedere nella Juventus. Lo estendo anche a te come ammiratore, diciamo, della Juventus, no, chiaramente. Se la squadra va avanti, Chiesa si esalta, se la squadra sta indietro, e chiaramente tutta la responsabilità va sui centrali difensivi, può essere quindi colpa di Gatti, può essere colpa di qualche altro, tornando alla Juventus, di qualche altro centrale della Juventus, ma dipende dalla proposta di gioco che fai. Quindi io in assoluto dico che se una squadra mantiene il concetto di giocare alta, di recuperare più palloni possibili, di stare sempre nella metà campo avversaria, rischia sempre di meno. Sono concetti sacchiani, zemaniani, dite quello che volete, non è che è importante, diciamo, chi è stato l'iniziatore di questa logica, ma certamente questo richiede un dispendio di energie maggiore. Devi correre di più, devi essere più presente, devi farti trovare libero, devi interpretare la manovra avversaria ed essere lì presente. Quindi poi Chiesa ce lo godiamo, perché ce lo godiamo a sinistra, non ce lo godiamo più, diciamo, rifinitore, ce lo godiamo nell'origine del suo gioco, no? che è piacevole da vedere. Beh, però posso dirti, è un giocatore che fa la differenza, e nella nazionale De Spalletti lo ha capito. Perché all'interno del gioco offensivo di Spalletti si esalta la qualità di Chiesa. E allora io dico, ma molto umilmente, ma la Juventus non può fare lo stesso? Io non so se sei d'accordo con me. Questo dico.
No, io sono d'accordo, nel senso che
non riesci a esaltare i tuoi giocatori, io ti dico anche Vlahovic inserito in un contesto di mentalità diversa potrebbe rendere molto di più, e non voglio far paragoni tra il Vlahovic della Fiorentina e il Vlahovic della Juventus, ma certamente nel momento in cui hai più palloni davanti, hai più gioco offensivo, stai con più giocatori nell'area avversaria, facendo attenzione sempre alle marcature preventive, Beh, secondo me si esaltano gli attaccanti.
Sì, no, ma sono d'accordo, però hai toccato proprio il punto, secondo me, direttore, le marcature preventive. Io credo che la struttura del centrocampo di questa Juventus, al netto delle gravi assenze, le sciocchezze di Pogba e di Fagioli che hanno danneggiato clamorosamente il progetto della Juventus di Allegri, e poi di volta in volta Locatelli si ferma, Miretti c'ha problemi, McKennie torna con la tendinopatia, è chiaro che una struttura di centrocampo così, secondo me un 4-3-3 con Chiesa e Vlahovic e un altro attaccante che possa essere supportato da un attacco che così com'è è talmente un colabrodo che poi in difesa troverebbero difficoltà, forse non è il momento storico per, secondo me, poi magari se a gennaio
Sono d'accordo. Se tu me ne fai un discorso
di momento, sì, esatto, generale no, esatto, sono
relativo alle assenze del momento, sono d'accordo con te, anche se io penso che una propensione più offensiva e non quell'atteggiamento di aspettare, ma perché più che altro tu vedi una partita in cui magari la Juventus segna un gol, siamo passati dalla nazionale Juventus,
sì,
facilmente,
sì, esatto,
perché comunque quel bacino è un bacino, diciamo, di utenza vastissimo in Italia, ma ne parliamo giustamente, perché comunque tu vedi un tifoso che chiaramente alla fine esulta per i risultati, quante volte ti ho detto finché vince va benissimo,
certo,
ma devi segnare quel gol e poi devi in qualche modo soffrire per 90 minuti, capito? Questa è la cosa che,
sì,
che non va.
Non va, no, su questo sono d'accordo.
Perché ti senti represso anche nel proporre il gioco, perché appunto senti gli urlacci di Allegri al centrocampista di turno, a Miretti l'altra volta, perché non si doveva sporgere oltre la metà campo, e questa è la cosa, cioè, mentre magari una squadra dovrebbe protendere alla segnatura del secondo gol, quello della apparente sicurezza, ma comunque quello che ti dà un po' più tranquillità, e beh, la squadra invece si compatta indietro per difendere quel risultato, che finora va bene, finora è andata bene, è inutile negarlo. La difesa si è mostrata assolutamente forte. E io però ho visto, ribadisco, che le differenze a volte le fa quella movimentazione in attacco che prima non vedevo. Cioè c'è una struttura d'attacco, per quanto abbozzata, per quanto, come dire, ai primi livelli, che si vede, che prima non si vedeva, che l'anno scorso non vedevo e che 2 anni fa non vedevo, che coinvolge Vlahovic, che coinvolge Chiesa, che coinvolge i giocatori tutti dell'attacco. Poi chiaramente la carenza a centrocampo adesso è evidente, cioè l'assenza di due giocatori importanti, soprattutto Fagioli, devo dire, perché Pogba poco si è sentito, ma era un potenziale Pogba, ma insomma sicuramente si fanno sentire, e credo che comunque la Juventus a gennaio ricorrerà in qualche modo a soluzioni alternative.
Sì, sì, indubbiamente, e poi lì sarà giusto aspettarsi qualcosa di più e vedremo se accadrà. Direttore, grazie come sempre, direttore De Paola.
Grazie a voi.
Ciao direttore. Piacere.